Allora, le 10 e 22 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, abbiamo terminato il primo piccolo approfondimento sulla rassegna stampa mattutina, quello relativo all'Alitalia e fra l'altro alla vicenda di un compagno che conosciamo e sentiamo da tempo. Altro piccolo approfondimento che volevamo fare riguardo i temi della rassegna stampa mattutina era quello relativo alle elezioni che si tengono oggi negli Stati Uniti d'America. Insomma, ne abbiamo parlato tanto, il midterm, il Senato che rischia di diventare repubblicano, tanti temi. Fra l'altro avete visto anche come poi ogni quotidiano avesse, diciamo, una visione diversa, però le angolature sono parecchie. E a me premeva, insomma, cercare di fare una piccola analisi, poi magari ne riparleremo quando ci saranno questi risultati, partendo da una vicenda che abbiamo affrontato tante volte, che insomma ci aveva particolarmente colpito, che era quella di Ferguson. Insomma, ve lo ricorderete, l'assassinio di un ragazzino afroamericano da parte di un poliziotto, le successive proteste, manifestazioni enormi, scontri con la polizia, sono intervenute le massime cariche istituzionali sia dello Stato sia lo stesso Obama. Ecco, a distanza di pochi mesi arrivano queste elezioni. La prima cosa che ci si potrebbe chiedere è se c'è una relazione fra quanto accaduto lì a Ferguson e queste elezioni di oggi. Tra l'altro, partendo magari anche da un articolo che parlava di una divisione etnica sempre più marcata nelle elezioni americane, con i maschi bianchi americani che votano tutti repubblicani o quasi tutti, e tutti gli altri che invece votano il candidato democratico. Ne avevamo parlato a lungo quando parlavamo delle elezioni, no?
Ma sì, diciamo che effettivamente il rapporto, la relazione che si può stabilire con le vicende di Ferguson ha a che fare col fatto che quella vicenda, ma in realtà, diciamo, ciclicamente, perché lo scorso anno c'era stata la vicenda di Trayvon Martin in Florida, quindi
che era molto simile.
Diciamo che sostanzialmente l'America ciclicamente si trova a far nuovamente i conti con diciamo la diversa accoglienza, mettiamola così, molto soft, insomma, che hanno la diversa visibilità che hanno i gruppi etnici all'interno dello spazio sociale e politico americano. Spesso diciamo questa visibilità è data da fatti tragici, da vicende di sangue, insomma, in gran parte dalla morte o comunque da violenze subite da persone di origine afroamericana. E il rapporto che si può stabilire con le elezioni, effettivamente, come dicevi tu, ha a che fare con la forte polarizzazione che in realtà accompagna questa vigilia di elezioni di midterm. Ma secondo gli analisti, insomma, anche questa forse è una banalità, chi legge abbastanza frequentemente o segue i media, insomma la stampa, i media, se ne sarà fatto un'idea, la polarizzazione su questa base, su base etnica, possiamo dirlo esplicitamente, che ha accompagnato fin dall'inizio l'elezione di Barack Obama, la sua riconferma alla Casa Bianca e, se vogliamo, la mobilitazione elettorale in entrambi i sensi. Che cosa intendo dire? Intendo dire che sicuramente Barack Obama ha rappresentato, indipendentemente dal suo ruolo nella politica internazionale, quello che ha fatto o meno contro la crisi economica, poi se ci sarà tempo lo potremo anche vedere, ma diciamo al di là di questo ha sicuramente rappresentato, diciamo, il valore aggiunto di Obama, un surplus, chiamiamolo così, di sogni, di speranze, di attese, non solo perché ovviamente è il primo afroamericano a 150 anni dalla guerra di secessione, dall'abolizione della schiavitù, che arriva ai vertici del paese, ma anche perché non è un afroamericano qualunque, cioè è un progressista, è stato a lungo un avvocato non dei diritti civili nel senso dei movimenti degli anni 60, perché non ne ha ovviamente l'età, ma di ciò che sono diventati i movimenti per i diritti civili nelle grandi città americane, in particolare a Chicago ad esempio, che sono diventati dei movimenti di cittadinanza attiva, potremmo definirli, no? Cioè richiedere costantemente i diritti che andavano oltre il fatto di essere equiparati agli altri cittadini, che, come dire, dovrebbe essere, no, la base. Quindi Barack Obama ha rappresentato agli occhi di molti afroamericani, tant'è che da destra era stato criticato per alcune frequentazioni eccessivamente radicali in gioventù, eccetera eccetera, aveva rappresentato e ha rappresentato questo grande portato di novità nella storia americana, e ovviamente inutile dirlo che dall'altra parte ha rappresentato il contrario, cioè ha rappresentato il timore che si faceva reale, cioè il materializzarsi di tutto quel fantasma lungamente, diciamo, tenuto
evocato
ai margini, no? dall'immaginario pubblico, ma evocato invece in alcune particolari territori, pensiamo al sud a tutt'oggi, ma comunque da un immaginario che ha continuato a dividere sulla linea del colore in qualche modo gli Stati Uniti, che è il grande portato della destra repubblicana di questi anni. E quindi in realtà la linea sottile che conduce da Ferguson alle elezioni di midterm potremmo dirla che è la misura di quanto quel sogno e quelle aspettative siano ancora attive, e di quanto al contempo invece dall'altra parte sia ancora attiva la capacità di evocare il fantasma dei neri al potere, della fine della supremazia, meglio WASP, bianca sul paese, che oggi, diciamo, si fa più complicata perché ai neri al potere, diciamolo così, cioè Barack Obama alla Casa Bianca, si aggiunge la fortissima crescita delle altre minoranze, in particolare dei latinos, che sono diventati la grande minoranza numericamente sempre più presente nell'elettorato e nel panorama sociale del paese.
E uno di loro, insomma, pare sia papabile per essere se non altro un futuro candidato alla Casa Bianca, poi se addirittura inquilino no, però insomma ci stiamo avvicinando. Una cosa che mi colpiva, insomma, passando ad argomenti, come dire, meno dreaming, si arriva a queste elezioni con un contesto interno, di economia interna, che tutto sommato è positivo, ed è immensamente più positivo rispetto a quello che viviamo noi. Insomma, noi ci abbiamo ad avere un altro anno con il PIL con il segno negativo, negli Stati Uniti invece questo trend è stato rialzato già da diverso tempo. Tutto ciò non sembra però favorire in modo particolare se non la presidenza Obama, almeno il Partito Democratico. Fa un po' impressione, ecco, nel senso, da noi se un presidente del Consiglio portasse un PIL anche con un segno più 0,1% nell'ultimo anno, sarebbe insomma, vedrebbe la rielezione praticamente certa in qualche modo, no?
Diciamo che da noi bastano 80 euro,
sì,
che non sono pochi, no?
Purtroppo no,
per chi se li ritrova in tasca, però insomma
fa impressione un dato del genere.
Ma diciamo che gli analisti, insomma, quelli che ovviamente studiano la politica economica, la società americana, tendono a spiegare, diciamo, questo mancato effetto sociale, economico sul voto, cioè il fatto che i risultati che comunque Obama ha raggiunto, che se ne pensi e se ne dica del come li ha raggiunti, il fatto che questi risultati non portino consensi nel fatto che in realtà la diminuzione della disoccupazione, la crescita di nuovi posti di lavoro e l'espansione, appunto, la crescita produttiva non si è come dire, spalmata su tutti i ceti sociali. Cioè in realtà gli analisti tendono a raccontare che la working class più classica, potremmo dire, quindi diciamo il settore manifatturiero piuttosto che l'edilizia eccetera, non hanno avuto un forte incremento, e lì, diciamo, c'è una riserva ovviamente di elettorato bianco, talvolta non più giovanissimo, perché magari sono persone che si avvicinano alla fine della professione e che ovviamente era tradizionalmente un tempo un serbatoio elettorale dei democratici, anche per i rapporti ovviamente molto forti con i sindacati, e che progressivamente, ma la storia inizia dalla fine degli anni 60, è stato rosicchiato dai repubblicani. Quindi diciamo i lavoratori manuali hanno vissuto poco l'uscita dalla crisi, tendono a dire gli analisti, che invece ha premiato, diciamo, i nuovi ceti, i creativi, coloro che lavorano con la nuova economia, che lavorano con internet, eccetera, eccetera. Cioè che in realtà i numeri della disoccupazione nel settore manufatturieri, per quanto ridotti, continuano a essere talmente forti che ci sono intere aree del paese che non sono uscite dalla crisi. E quindi il fatto che invece ci siano alcuni settori di punta che hanno ripreso a tirare non fa sentire i suoi effetti sull'intero del corpo sociale. A questo si può aggiungere anche dei temi molto locali. Leggevo ad esempio che in Louisiana, che è tradizionalmente uno stato che vota a destra per quanto riguarda diciamo
che destra,
la presidenza, ma che ha spesso senatori in alcuni collegi, ha senatori democratici, per esempio si sta spostando un pezzo di elettorato per le politiche energetiche dell'amministrazione Obama, che hanno progressivamente ridotto le trivellazioni nel Golfo del Messico, che ovviamente hanno un grande indotto in quell'area e che fanno sentire tra Texas e Louisiana i propri effetti su chi? Sugli ultimi, sostanzialmente, cioè su quelli che poi magari non lavorano nelle piattaforme ma lavorano appunto nel circuito dell'indotto, del trasporto del greggio, delle cose, dei lavori di manutenzione, e chiaramente l'aver ridotto le trivellazioni ha cancellato dei posti di lavoro, quindi il contrario dello sviluppo che invece appunto l'aumento del PIL ci racconta.
E quindi questo può comportare una divaricazione, e soprattutto il fatto che ci siano settori di quella che insomma chiameremo classe operaia o comunque ceti bassi o medio bassi che si rivolgono alla destra, sia essa intesa come la destra del Partito Repubblicano o anche localmente formazioni più esplicitamente reazionarie.
Ma diciamo che per capire insomma come stiano andando le cose da questo punto di vista si può fare un esempio. Moltissimi candidati localmente stanno scegliendo di non comparire nella campagna elettorale a fianco di Obama. Ritengono che, diciamo,
porti
sfortuna, no, ma evidentemente non vogliono dare all'elezione politica locale, perché i senatori chiaramente vanno al Parlamento nazionale ma sono eletti nei territori, quindi è una campagna elettorale molto locale, insomma. Noi gli diamo una valenza, e giustamente ha una valenza politica nazionale, ma per chi vota appunto in Louisiana piuttosto che in Kansas, lì si gioca la partita, e molti di candidati democratici non vogliono avere Obama al loro fianco durante la campagna elettorale. Addirittura c'è il caso forse più clamoroso, perché insomma ha riempito le TV americane, di questa Alison Grimes, che è una candidata democratica del Kentucky, tra l'altro molto ostile sia sulla politica energetica che sulla politica di limitazione delle armi, nel senso che lei fa i suoi spot, si vede che lei va a caccia con un fucilone in mano e dice: io difendo il secondo emendamento, insomma è una linea che non è esattamente quella dell'amministrazione di Washington. E di fronte a ripetute richieste, addirittura in talk show televisivi, di chiederle di dire per chi avesse votato, lei si è trincerata
alle presidenziali
lei si è trincerata dietro il fatto che la Costituzione le permette di conservare questo come un dato segreto.
Cosa che del resto è, però
sì, ma una candidata al Senato democratica dello stato del Kentucky, cioè voglio dire, no, fa abbastanza ridere. Perché? Perché i suoi elettori sono in larga parte bianchi, e poi a questo si può aggiungere, come elemento che segnala che cosa potrebbe accadere in un pezzo, diciamo, del voto popolare del mondo del lavoro bianco, molti candidati hanno invece fatto ricorso, compresa la Grimes, alla presenza di Bill Clinton. Perché è interessante? Perché Bill Clinton fu l'uomo, diciamo, che riuscì a convincere
il Sud,
lui viene dall'Arkansas, uno degli stati in cui insomma ancora alla fine degli anni 60 ci voleva la Guardia Nazionale a Little Rock, ci sono le foto, no? Famose d'epoca, per far entrare gli studenti all'università, ci erano i Marines e la Guardia Nazionale, gli studenti afroamericani, e sostanzialmente Clinton è stato l'uomo che è riuscito ad attrarre sia il voto bianco del Sud sia il voto della working class, cioè è sicuramente il presidente democratico degli ultimi decenni più amato dalla classe lavoratrice bianca, e moltissimi candidati hanno preferito avere accanto a sé Clinton piuttosto che Obama. A questo, diciamo, brevissima postilla, bisogna dire una cosa con molta chiarezza, aggiungere una cosa. per gli ascoltatori. In questo momento si sta stendendo un bilancio ultra negativo di che cosa ha fatto Obama, cioè si dice sì, ha fatto abbastanza in economia, ma non è riuscito, diciamo, a far uscire del tutto il paese dalla crisi. Dicono gli analisti, non ha fatto nulla sul piano internazionale, e oggi l'ISIS e questo e quell'altro sono conseguenza della sua scarsa attitudine al comando e al decisionismo. Questo più o meno si legge sulla stampa anche italiana come bilancio. C'è da dire una cosa, che hanno detto altrettanto bene alcuni analisti americani, che difficilmente si sarebbe fatto ad un altro presidente le stesse, si sarebbe rimproverato ad un altro presidente ciò che si sta rimproverando ad Obama. E perché questo? Si potrebbe dire perché è un afroamericano, cioè si potrebbe dire perché sotto traccia in molti dicono non era pronto, non era adatto. Sì, bravi, diritti pari, ma poi se deve essere il comandante in capo forse non ce la fa. Perché? Forse perché è un afroamericano. E l'altro elemento, diciamo mettendola in modo più gentile, è l'idea che Obama avesse evocato dopo gli anni bui di Bush un tale scenario di trasformazione, una nuova America, che fatalmente, siccome è difficile fare i miracoli, e probabilmente lui non li ha fatti, su questo ovviamente non è, è fuori discussione, la delusione è talmente forte che, diciamo, riatterrare in qualche modo col culo per terra per molti è una delusione talmente cocente che si tende a dare la colpa al fatto che questo presidente non ha fatto. Questo per dire qual è il clima in questo momento, cioè da una parte c'è l'odio della destra che ha in questi anni trasformato il congresso in un luogo in cui non si decide. Fukuyama, Francis Fukuyama, che non è, diciamo, proprio un illuminato, insomma, nel panorama delle idee internazionali, è quello della fine della storia e cose del genere.
Che ha editato un suo libro ultimamente, per dire che si era un po' sbagliato, però vabbè, ormai è passato tanto tempo e quindi...
Insomma, diciamo qualcuno che accompagnò l'ascesa del neoconservatorismo a livello internazionale, lui ha parlato di vetocrazia, per dire come si stanno comportando i repubblicani. Cioè i repubblicani stanno facendo nei confronti dell'amministrazione Obama una guerra totale su qualunque cosa, al punto che il governo, cioè che il Parlamento non decide, e questo sta creando molti ostacoli. Quindi da un lato c'è i repubblicani che hanno fatto di Obama un vero nemico, un vero avversario. Clinton ebbe durante credo il suo secondo mandato una situazione simile a quella che sta avendo Obama, cioè ebbe tre quarti del congresso contro, la Camera contro e in parte anche il Senato. I repubblicani non gli erano avversi come sono avversi Obama, nessuno si preoccupò, come invece la vigilia del voto di oggi fa preoccupare molti, che la fine della presidenza Obama gli ultimi due anni siano segnati da una contraddittorietà tra la linea dell'amministrazione e il congresso. Perché questo? Perché i repubblicani dall'era Clinton a oggi sono completamente cambiati, cioè oggi sono in guerra con Obama. Nell'era Clinton erano pronti a collaborare, come è da tradizione americana, in cui, diciamo, non c'è la polarizzazione che noi conosciamo in Europa, ma su alcune cose politiche, amministrative, eccetera, c'è una grande collaborazione. Questi anni sono invece gli anni delle manifestazioni di piazza, del Tea Party, cioè di una destra che addirittura è diventata non solo populista ma anche popolare nelle sue forme espressive, e su tutti l'opposizione che rientra e ritorna in questa campagna di midterm, che è un po' il fiore all'occhiello dei conservatori, cancellare l'Obamacare, cioè cancellare l'idea dell'assicurazione generalizzata per la salute e per l'assistenza anche per chi non ne potrebbe aver diritto altrimenti.
Sì, in questo contesto, però, parlando elettoralmente, quindi la questione sembrerebbe essere non tanto, diciamo, un aumento dell'antipatia dell'opposizione contro Obama da parte della destra, quanto, almeno poi vedremo che diranno le urne, il fatto che una parte del suo elettorato è venuto meno, sta venendo meno, o almeno si sente poco interessato a partecipare in queste elezioni. Mi ricorda un po' quello che succede molto più vicino a noi in Francia. Pochi giorni fa abbiamo avuto una corrispondenza con un compagno da Parigi per tutta la vicenda di Tolosa, eccetera, eccetera. Una domanda appunto sul Front National. Lui diceva: guardate che il Front National alla fine i voti sono quelli. Il problema è che, siccome dall'altra parte c'è una tale disarmonia fra il vecchio elettorato di sinistra e le sue formazioni politiche, c'è un aumento dell'astensionismo, chiamiamolo così, di sinistra progressista, per cui a livello di percentuale la destra avanza, però nei fatti quello rimane. Qualcosa del genere accade anche negli Stati Uniti, mi sembra di capire.
Sì, diciamo, ci sono i due aspetti, cioè c'è da un lato, come dicevamo, una forte mobilitazione dei repubblicani, cioè i repubblicani in questi anni hanno vissuto ovviamente la sconfitta di Bush e hanno vissuto anche il fatto che la sconfitta di Bush, cioè l'uscita di scena di Bush, la campagna di Romney, di Mitt Romney, non è mai stata sei anni fa una campagna, come dire, in cui hanno veramente creduto, non era il candidato più amato dentro il partito, eccetera eccetera. In questi anni i repubblicani hanno vissuto una fortissima radicalizzazione. Dobbiamo ricordare che sono gli anni del Tea Party, cioè della nascita all'interno del mondo conservatore di un settore più radicale, che non è il Ku Klux Klan ovviamente, o non è la Nazione Ariana, ma è un movimento sociale di massa che fa propri anche alcuni temi, diciamo, che sono echeggiati all'interno della destra radicale, se non del suprematismo bianco. Ma è una roba più complessa, più articolata, ma è, come dire, un movimento di estrema destra di massa. Questo ha radicalizzato tantissimo i repubblicani e ha in parte anche mobilitato le loro truppe, cioè diciamo che ha diviso il mondo della destra, perché chiaramente ha fatto emergere delle linee più estremiste, più radicali, che non tutti sono pronti a condividere, ma contemporaneamente ha dato nuovo ossigeno dopo gli anni di Bush a una destra che, diciamo, aveva perso mordente. Contemporaneamente c'è stata la grande mobilitazione delle minoranze, i neri hanno votato più o meno all'80%, insomma, e di più per Obama, ma soprattutto hanno fatto una cosa che per molti versi non si faceva quasi dagli anni dei diritti civili, cioè si sono iscritti in massa. Negli Stati Uniti, diciamo, non ti arriva,
ti devi iscrivere tu di tua sponte.
È una scelta consapevole, per cui devi perdere del tempo, devi fare i documenti, devi andare all'ufficio elettorale. In alcuni stati, lo raccontavano in questi giorni i giornali, per esempio in Texas, per rendere meno facile l'iscrizione nelle liste elettorali, ad esempio, degli ispanici, che sono moltissimi, dei latinos, le amministrazioni locali repubblicane stanno moltiplicando i cavilli legali rispetto all'iscrizione, cioè ti ci vuole non qualunque documento, ma
quello specifico.
Non ci puoi andare con la patente, allora molti hanno solo la patente, quindi non perdono solo un giorno di lavoro, devono un giorno andare a fare il documento, poi devono andare all'ufficio elettorale. Insomma, cose che per chi non ha la tradizione del voto, l'abitudine, sono un disincentivo molto, molto forte. Che cosa accade? Accade che però quella mobilitazione straordinaria che c'era stata per Obama potrebbe non ripetersi, e lì torniamo da un lato a Ferguson. Tra l'altro l'hanno detto in pochi in questi giorni, mi sembra, sui giornali, ma è arrivata la notizia da parte del Dipartimento della Giustizia che il poliziotto che ha sparato e ucciso Michael Brown, al momento, stante, diciamo, l'inchiesta, il livello dell'inchiesta raggiunto in questo momento, non sarebbe perseguibile, perché non ci sono prove sufficienti, cioè non ci sono prove sufficienti che lui non abbia agito per legittima difesa. E quindi, diciamo, la notizia è che al momento, malgrado all'epoca Obama intervenne, mandò il rappresentante del Dipartimento della Giustizia nel Missouri, eccetera eccetera, quello che è accaduto a Ferguson ad agosto non ha colpevoli. Allora,
ci ricorda qualcosa?
Ricorda, tra l'altro, questa cosa è arrivata proprio nei giorni, no? Terribili della sentenza ignobile, insomma, sui responsabili della morte di Stefano Cucchi. Chiaramente questo elemento potrebbe nuocere alla possibilità e alla capacità di mobilitazione della macchina elettorale democratica in alcuni stati, perché nei mesi che sono seguiti alla morte di Michael Brown, dopo Ferguson, ci sono stati mesi di, non ci sono stati solo gli incidenti e le manifestazioni al momento, ma ci sono stati mesi di marce, spesso organizzate anche dalle chiese nere, che sono molto forti nel sud degli Stati Uniti e che chiaramente sono una parte, diciamo, della macchina complessiva che poi porta gli afroamericani a votare. Questo è un elemento. Non è detto, diciamo, che il fatto che oggi non ci sia ancora un colpevole faciliti il fatto che i neri vogliano ancora, come hanno fatto in passato, andare a votare per i democratici. Inutile dire, poi, lo dicevamo prima, che, visto che parliamo di componenti della società americana che non hanno l'abitudine, questo è forse difficile comprendere l'Europa, nel senso che noi siamo piuttosto abituati al rifiuto del voto, no? Tanti di noi più volte magari hanno scelto che non era quello il modo in cui intendevano esprimere le proprie opinioni, diciamo così. Negli Stati Uniti c'è tanta gente che vive fuori dal mondo della politica, cioè non è questa presenza costante come da noi, no? Talk show e giornali, politici ovunque che vanno nei salotti, che parlano di calcio, no? Nei salotti televisivi. Una parte grossa della popolazione, soprattutto i ceti più deboli, una parte delle minoranze, sta fuori tutto questo, e se non si iscrive, cioè se non sceglie deliberatamente di iscriversi nelle liste elettorali, può passare un'intera vita senza partecipare alle scelte politiche della collettività in cui vive. Ovviamente, che cosa significa? Significa che se questa mobilitazione, quando c'è ed è straordinaria, si può registrare per le presidenziali, che hanno un grande valore simbolico, voti un uomo in qualunque parte degli Stati Uniti, non necessariamente accade per le elezioni di midterm, in cui magari a uno non gliene frega niente di chi sia il candidato locale, non lo conosce, non gliene,
cioè, se sei un nero del Kentucky, diciamo,
può non interessarti niente. Allora, qual è il punto? Dicevamo, mobilitazione straordinaria dei repubblicani, che in questi anni è cresciuta con l'obiettivo Obama. Obama, per le politiche che fa, Obama socialista, ve lo ricorderete nelle manifestazioni del Tea Party, no? Queste cose qui. E soprattutto Obama che cambia troppo Stato, no? Da tanti anni la politica dei repubblicani è meno Stato. Obama vuole un modello di welfare universalistico, non è così, però dicono questo i repubblicani.
Cioè l'assistenzialismo.
L'assistenzialismo, le spese dello Stato, quindi più tasse, e quindi l'Obamacare. Quindi grande mobilitazione della destra contro questi simboli, e sotto traccia l'idea: cacciamo quello lì che è illegittimo, no? Una parte del tipo
che neanche è nato negli Stati Uniti.
Dicevano, appunto, non è nato qui, quindi non può essere un, è un africano, non può stare negli Stati Uniti, non può essere il presidente degli Stati Uniti. Vediamo cosa accadrà con i neri, quello che abbiamo appena detto, e poi c'è l'elemento ispanico. L'elemento ispanico è molto importante, perché in alcuni stati, leggevo l'altro giorno del Colorado, non solo nelle grandi città, cioè non solo nelle grandi metropoli, ma anche in piccoli stati, in uno stato come il Colorado, circa un quarto dell'elettorato oggi è ispanico, e quindi può pesare. Però che cosa è accaduto? È accaduto che Obama aveva promesso la riforma dell'immigrazione. In questi ultimi anni i giornali americani dicono che gli Stati Uniti hanno raggiunto l'apice, il record durante l'amministrazione Obama di espulsioni di irregolari, quindi la parte, diciamo, che doveva colpire,
sono la maggior parte ispanici,
che sono moltissimi ispanici, la parte che doveva, Obama aveva detto diritti e regole, vabbè, sì, insomma, classica retorica.
Ci siamo.
Hanno cominciato con le regole, cioè hanno cominciato cacciando gli indocumentados, no? Come si dice, quelli che non sono con i documenti in regola, e non hanno però ancora fatto la riforma dell'immigrazione. E ovviamente alla vigilia delle elezioni di midterm, come dire, Obama non ha voluto versarsi ulteriore benzina addosso perché qualcuno lo bruciasse, e non l'ha fatta. Si può discutere, però, calcolando questa enorme polarizzazione che c'è, significava dire addio a un ulteriore componente del voto bianco in tanti stati. E quindi il risultato è che anche gli ispanici non sembrano così felici, non sembrano così contenti. Per cui c'è una situazione paradossale, per cui due stati, ad esempio, segnalo perché è interessante, come la Georgia e il Kansas, potrebbero cambiare da stati repubblicani a stati democratici se mantenesse questa, diciamo, quello che è stato negli ultimi anni l'affluenza elettorale delle minoranze. Quindi un segno, paradossalmente, mentre si annuncia una vittoria repubblicana, un segno diverso, al contrario. Ma l'esito molto probabile è che questi sei stati, tra l'altro non so se li abbiamo ricordati, lo possiamo,
quelli in bilico, no,
possiamo anche dire, diciamo, quelli in cui si gioca secondo gli analisti la partita sono sei, in realtà quelli indicati sono un po' di più, cioè dicono Montana, Alaska, New Hampshire, Virginia Occidentale, la famosa West Virginia di John Denver,
nonché di
e delle miniere
e di Portelli
e delle miniere di Portelli, ovviamente, anche se quella
è di Harlan County, West Virginia,
che è confine in realtà tra la West Virginia e il Kentucky, no?
Bravissimo.
E la Carolina del Nord, la Louisiana, l'Arkansas, il Colorado e il South Dakota. Diciamo che se in questi stati, in sei di questi stati, i repubblicani ottengono la maggioranza, vincono, diciamo, non ottengono la maggioranza, ma vincono, eleggono senatori, il Senato, oltre alla Camera dei Rappresentanti, che è già a maggioranza repubblicana, passerebbe sotto il segno del partito dell'elefante, insomma, il grand old party. Esatto, cioè il vecchio partito degli Stati Uniti, il primo partito della tradizione politica americana. Il punto è appunto vedere che cosa accadrà se l'effetto di delusione nei confronti di Obama sarà più forte, chiamiamolo così, di questo portato di odio, di rancore dell'America profonda, bianca, eccetera, eccetera, nei suoi confronti. Questa è un po' la sfida, ma diciamo, aggiungerei anche, c'è anche da dire che le elezioni di midterm sono anche un test interessante per quello che accadrà in futuro, perché diciamo, mettendo insieme questi elementi sull'elettorato, si potrà capire anche che cosa, o comunque cominciare a ragionare su che cosa potrebbe accadere in futuro per le presidenziali. E per esempio il posizionamento dei repubblicani potrebbe essere interessante, perché un conto è vincere in Louisiana, Montana, Alaska, New Hampshire, un conto è costruire una sorta di coalizione elettorale, parlo in termini sociali e in termini di gruppi etnici, che ti consenta di riconquistare la Casa Bianca, e questo è più complicato.
Direi proprio di sì. Un'ultimissima cosa, perché abbiamo altre corrispondenze che fremono, diciamo, dell'immigrazione, della riforma della legge sull'immigrazione, insomma, è raccontato un po' come è andata, almeno sui giornali se ne parlava come una delle grandi cose da fare nei prossimi due anni. È realistico che possa avere atto, sia con un Senato contrario, sia con un Senato che rimane, diciamo, in qualche modo democratico, oppure si tratta di una promessa che è impossibile da mantenere al momento attuale?
Credo che sia legato a quanto dicevamo ora, cioè credo che sia legato a chi si intesterà la riforma, cioè se la riforma rimane la riforma di Obama, subita dalla gran parte dei repubblicani tranne gli spiriti, diciamo, più moderati, è più complesso. Se, diciamo, nel suo meccanismo di funzionamento, che potrebbe avere a che fare con i numeri, potrebbe a che fare con il periodo che serve per acquisire a tutti gli effetti la cittadinanza o cose del genere, cioè per una regolazione magari più progressiva invece che automatica, questo potrebbe trovare anche un consenso di una parte dei repubblicani. Perché dico questo? Cito solo due elementi, perché questo ha a che fare appunto con la corsa alla Casa Bianca che ci sarà tra due anni. Cioè, mentre la gran parte dei repubblicani, soprattutto negli stati di confine, evocano il problema del confine col Messico e dell'ingresso degli irregolari dal Messico, dicendo in questo momento, come peraltro diceva l'estrema destra già qualche anno fa, che per quella via oggi potrebbero entrare anche i terroristi dell'ISIS, cioè siccome noi non abbiamo militarizzato sufficientemente il confine, un conto sono i lavoratori che poi vengono a lavorare nei campi di Cocomer in California, un conto è, diciamo,
gli infiltrati.
Esatto. Però ci sono in questa posizione ci sono anche delle differenze, e da chi emergono queste differenze? Guarda caso, da quei candidati repubblicani che hanno delle mire presidenziali. Cito solo un esempio così ci capiamo rapidamente, cioè un esempio fatto di tre nomi: Chris Christie, il governatore ciccione di New York, qualcuno se lo ricorda, quello che è stato accusato, no?
Perché, dello stato di New York.
Sì, dico ciccione perché è famoso, perché per farsi queste mangiate qualcuno ha detto uno così non può andare alla Casa Bianca, insomma è un paese in cui c'hanno tutta la retorica della Diet Coke, queste robe qua, eh? Il senatore del Kentucky Rand Paul, che è un cosiddetto libertarian, cioè questi, tra l'altro il Times gli ha dedicato la copertina nelle ultime settimane, che è questa corrente, loro dicono liberale, libertaria,
di estremo liberismo,
noi diremmo estremo liberismo, ma non estrema destra, no? Che è un po', insomma, una contraddizione rispetto all'alleanza libertaria, liberale e estremista di Bush, per esempio. E poi l'ultimo esempio è quello di Jeb Bush,
fratello,
governatore della Florida, che ha annunciato che sta pensando di candidarsi nel 2016. Perché Jeb Bush è interessante, forse tra questi tre quello più interessante? Perché è cattolico, come sono la maggioranza degli ispanici che vivono negli Stati Uniti, e sua moglie è un'ispanica. Allora, se i repubblicani faranno scendere a patti, ovviamente riducendone la portata, è molto probabile, la riforma dell'immigrazione fin qui annunciata da Obama, e potranno cointestarsi questa cosa, la cosa secondo me sarà più facile che si faccia. E perché potrebbero far questo? Perché tutti dicono che nel 2016, comunque sia, comunque vada il voto degli afroamericani, che tanto ai repubblicani non andrà mai, e comunque vada con i bianchi, che oggi sono al 35-40%, i maschi bianchi, sicuramente elettori repubblicani non li sposta più nessuno, i dati dicono che è il voto femminile che si può ancora spostare, quindi il vero focus tutti guardano a il voto ispanico, che sarà il grande protagonista delle elezioni presidenziali. A questo, quindi, alla conquista di questo voto, io credo possa essere legato anche il futuro della riforma sull'immigrazione.
Benissimo, ci lasciamo con un po' di musica cajun e poi a seguire ancora vicende, diciamo, preelettorali, in questo caso però dallo Stato spagnolo, da dove arrivano.